Buongiorno, buongiorno. Prima di arrivare è Ermer Amazio. Buongiorno, Ermer. Beh, andiamo subito su questa rassegna stampa perché oggi c'è un bel po' di cose interessanti. Intanto il titolo del Corriere della Sera è Meloni, vertice e tensioni. In realtà tensioni non me ne sembrano neanche una all'interno della compagine della maggioranza. Questo non vuol dire che stiano bene, però tensioni ieri, anzi venerdì al vertice che c'è stato a casa di Giorgia Meloni, la villa di Giorgia Meloni, cioè fantastico, la villa di Giorgia Meloni. Vabbè, il vertice che c'è stato ha visto la Meloni con Salvini e penso anche Lupi, sicuramente Tajani, e in questo vertice quella ha detto giustamente quello che deve dire. Ragazzi, stiamo attenti perché qua già abbiamo preso uno schiaffo a questo referendum, cerchiamo di capire come concludere questo anno in maniera diciamo da non farci del male e da non perdere le elezioni. Però di tutta questa storia di questa mattina del vertice, del non vertice, delle tensioni, la cosa più interessante sono due. La prima è i sondaggi del Corriere della Sera, i primi sondaggi che ci sono stati dopo le elezioni referendarie, e il secondo è il retroscena di Verderami. Dovete sapere che non è un mistero che il ministro Urso, detto anche ministro Urs, cioè quello che pensa che l'inflazione si combatta come nei Promessi Sposi, e cioè mettendo un tetto ai prezzi, quello che non ha risolto il problema dell'Ilva, anzi se volete l'ha incasinato, insomma il ministro Urs è un'altra spina nel fianco rispetto a questo governo, anche perché il governo, se non si dà una mossa dal punto di vista economico, qualche problemino ce l'avrà alle prossime elezioni, non per bravura degli altri, ma per demerito proprio. E c'è una mossa del cavallo che sarebbe geniale da parte della Meloni, secondo quello che dice Verderami, che è sempre molto attento nei suoi editoriali. E cioè Verderami dice che potrebbe esserci, visto che il Ministero del Turismo, da cui ha fatto secca la Santanchè, si libera, ci potrebbe essere uno scambio, e cioè il fatto che Urso lo togli dallo sviluppo economico, anche perché qua non puoi licenziare nessuno, nella Costituzione più bella del mondo abbiamo questa stronzata per cui i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, quindi non possono essere dimissionati dal Presidente del Consiglio. Quindi il punto sarebbe spostare Urso al turismo e piazzare un nome forte all'economia. E lì l'idea che dice Verderami potrebbe avere questo governo è di piazzare Zaia. Certo, qualche equilibrio lì si potrebbe andare a rompere perché Zaia è un esponente della Lega e la Santanchè era un esponente di Fratelli d'Italia. Però il problema semmai ce l'ha Fratelli d'Italia se questa scelta è quella che alla fine arriverà. Nel frattempo però, sempre riguardo alle vicende, diciamo, politiche, si apre la stagione ovviamente dei sondaggi. Siamo in una grande, lunghissima campagna elettorale. Repubblica, panico da crollo nei sondaggi che fa il premio con Meloni, vertice e tensioni, panico, distruzione, no? Questi sono i titoli equilibrati dei giornali equilibrati, no? Perché poi se i titoli così li fa Libero, La Verità, Il Giornale, facciamo la risatina, vabbè, quelli sono dei populisti. Se invece panico da crollo nei sondaggi, lo fa Repubblica, tutti lo prendono per buono. Il punto sostanziale è che poi vai a vedere sul Corriere della Sera che proprio nel giorno in cui Repubblica dice che c'è questo panico fa un sondaggio, il solito sondaggio di Pagnoncelli, e le cose per il centrodestra non vanno così male, non vanno bene, ma non vanno così male. Perché voglio insieme a voi leggervi esattamente questi sondaggi per spiegarveli in maniera diversa rispetto a quello che lo stesso Corriere della Sera legge. Fratelli d'Italia cala di un punto e arriva al 26,7%. Forza Italia guadagna più di un punto, una cosa incredibile, è inspiegabile, parte dall'8,4% al 9,5%, quindi Fratelli d'Italia perde un punto e Forza Italia ne guadagna più di uno. La Lega è al 6,3%, più o meno stabile sugli ultimi sondaggi, e Vannacci perde un po' di peso e arriva al 3%. Se voi sommate tutta questa roba, avete un 42-43% del centrodestra, che è più o meno quello che aveva preso alle ultime elezioni politiche. Vi segnalo che se Fratelli d'Italia prendesse alle prossime elezioni il 26,7%, avrebbe preso lo 0,7% delle ultime politiche, dove ha preso il 26%. Quando vinse il centrodestra, eccetera, il Fratelli d'Italia aveva preso il 26 e secondo il sondaggio oggi c'è il 26,7. Forza Italia, che oggi è il 9,5%, alle ultime politiche ha preso l'8%, quindi guadagna anche Forza Italia. Quella che perde 2 punti è Lega, però tutto sommato i 2 punti persi della Lega sono compensati dall'aumento di Fratelli d'Italia e dell'aumento di Forza Italia. Allora, quello che vi voglio dire è che rispetto al centro-sinistra, i sondaggi di oggi, quelli che Repubblica dicono il panico, danno ancora il centro-destra largamente in maggioranza. Anche se il Partito Democratico guadagna e arriva al 22%, il Movimento 5 Stelle guadagna e arriva al 14,2% e AVS arriva al 6,1%. E quindi anche il centro-sinistra è intorno al 42-43%, quindi se la giocano. Il punto sostanziale di tutta questa storia è che però bisogna mettere insieme Conte e come si chiama? Schlein e Fratoianni e Bonelli. E Conte ovviamente oggi non fa altro che parlare su tutti quanti i giornali e dice e sulla UE parla come Mattarella. Oggi dice si è reinventato il Conte europeista in vista di quelle primarie che lui ha chiesto, quindi sta cercando di non scandalizzare troppo la sinistra per poter diventare il candidato premier di tutta la coalizione di centrosinistra. Non c'è nessun sorpasso del campo largo oggi, c'è però all'interno del campo largo un tentativo di mettersi tutti d'accordo. Che dici? Ma vi immaginate Bonelli ministro degli esteri, anzi no, ministro delle energie rinnovabili, lasciamo perdere. Nel frattempo Simonetta Fiori, l'intervistatrice ufficiale, sente Amato e come al solito Amato dall'alto della sua esperienza, cioè la sua esperienza di rispetto dei diritti dei cittadini, vi segnalo soltanto che un diritto dei cittadini è anche quello della proprietà privata e Amato nella notte di agosto di un po' di anni fa, tolse dai conti correnti, proprio rapinò dai conti correnti, indipendentemente dall'età, dal sesso, dal reddito, dal lavoro, anche i disoccupati, anche quelli che avevano venduto la casa in quel momento, tolse a tutti, fece un prelievo forzoso di notte a tutti gli italiani. Questo vuol dire violare qualsiasi diritto di proprietà. E quindi dall'alto di questa vicenda, dall'alto di essere stato il numero due di Bettino Craxi, dall'alto di essere stato il consigliere di Bettino Craxi, tutto il suo socialismo ce lo dimentichiamo, oggi viene ascoltato come una specie di guru e ci dice i giovani ci salveranno dalle autocrazie. L'85enne che ha fatto nella vita tutto, tranne che forse prendere la metropolitana, tutto, tranne che forse andare a farsi una canna al Pigneto, tutto tranne che prendere un sì e andare a fare le pinne sulla Cristoforo Colombo, questo avrà fatto Amato, tutto. Lui però i giovani li conosce e quindi con i giovani insente, con i giovani ha un collegamento diretto e li interpreta e dice che ci salveranno dalle autocrazie, i giovani ci salveranno dalle autocrazie. Sono gli stessi giovani che lui ama, che invece sono quelli che manifestano per l'Iran, sono quelli che manifestano per Maduro, sono quelli che manifestano contro la guerra e ieri portavano le ghigliottine in piazza e dice stop, dice del referendum è arrivato dalle nuove generazioni, gli italiani hanno capito che si volevano alterare gli equilibri democratici. Le nuove generazioni hanno capito questo e le nuove generazioni che hanno votato no hanno capito, secondo Amato, che è così connesso con i giovani, che si volevano alterare gli equilibri democratici. Dove cazzo vive? Io dico dove cazzo vive Amato? E poi basta con questa rottura di coglioni con i giovani che hanno votato no, con i giovani che sono tutti dei rincoglioniti di comunisti. Una buona parte di loro, come è sempre avvenuto nella storia italiana, quando andavo io a scuola, quando andavate voi a scuola, quando andavano e vanno, i ragazzini sono generalmente di sinistra, indottrinati da una scuola di sinistra, oggi Propal, e poi è bella, è passata dalla Tolfa alla Kefià, anzi la Kefià se l'è sempre tenuta, ma c'è un 40% dei giovani che invece ha votato sì e io mi rivolgo a quel 40% di non rincoglioniti, quel 40% di giovani che sono comunque un botto, 8 milioni sono gli studenti, quindi diciamo che quelli non sono tutti votanti, però insomma c'è un 40% di giovani che non ha portato il cervello all'ammasso, c'è un 40% di giovani che non ascolta le cazzate fatte dal 90% dei professori, non tutti, totalmente di sinistra, c'è un 40% di giovani che non si fa infinocchiare dalle occupazioni lezioni della scuola che avvengono in tutta Italia. Ecco, quel 40% dei giovani è un bacino straordinario per il centrodestra. Invece di dire i giovani, come dice Amato, cercate di conoscere quel 40% che vi può dare qualche idea in più rispetto alle minchiate che ci raccontano. Poi nel Consiglio dei Ministri di venerdì, che è stato un po' silenziato da me nella zuppa di ieri, ma anche dai giornali che erano in sciopero, il governo decide varie cose, tra cui togliere quella cazzata della tassa sui pacchi da 2 euro, gli ammortamenti possono essere ammortizzati, possono diventare iperammortamenti anche se compri beni non extraeuropei, tutte cose insomma ragionevoli, e in più taglia il credito fiscale. Per transizione 5.0, 5.0. Allora, quel beneficio, transizione 5.0, pensato male, gestito dal ministro Urs, è un'emerita stronzata. L'idea che si debbano incentivare le aziende per la transizione è una gigantesca follia. Le aziende comandano e vincono e fanno profitti se inventano, non se transigono, no? Come stranzano, se fanno la transizione del cazzo fatta con i soldi dei contribuenti italiani. Ma questo vuol dire valeva prima come valeva oggi. L'errore che fa questo governo, che riduce il credito fiscale e la Confindustria si incazza, senti un po' la Confindustria. Vabbè, Confindustria è come parlare, non di un club verde, come parlare, per anni è stata la banda Bassotti, per anni è stata la banda Bassotti, cioè che pensava soltanto di chiedere allo Stato un po' di provvidenze per le loro aziende decotte, e mentre governi, Europa stavano distruggendo l'automotive, la Confindustria pensava all'airetto privato con cui doveva girare il presidente della Confindustria, che non in tutti i casi, ma spesso è considerata, come possiamo dire, un bel Kinderheim per i ragazzini cretini, figli delle generazioni che hanno fatto i soldi. Ecco, in questo contesto della Confindustria, la ragionevolezza in questo caso ci potrebbe essere soltanto in un caso, che avevano promesso questi incentivi, gli hanno detto che era il 65, questo governo li taglia il 35, e quelli dicono: ma in cazzo, e hanno ragione, Confindustria in questo ha ragione, ma non perché Confindustria che ha ragione, non perché quell'incentivo è giusto, ma perché pacta sunt servanda, cioè se uno Stato dice una cosa, falla. Detto questo, tu dovresti spazzarlo via, questo incentivo di merda che non serve assolutamente a nulla. Se vuoi dare degli incentivi, cioè delle defiscalizzazioni, fallo. Questo governo ha tolto le defiscalizzazioni sugli immobili, cazzata, ha ridotto le detrazioni per i ricchi, cazzata. Allora, in un governo che opera in questa maniera, aver tolto l'autotransizione 5.0 è sacrosanto. Sacrosanto, ma il punto vero è che non è sacrosanto averlo fatto in maniera retroattiva. Nel frattempo, ieri c'erano le piazze sulla guerra, No Kings, e le piazze pacifiste raccontate con sollucchero da tutti quanti i nostri editorialisti. In realtà hanno esibito le foto di Meloni, Nordio e La Russa testa in giù, come Piazzale Loreto. Pensate che coglioni! E l'altra cosa che hanno fatto, hanno esposto una ghigliottina rossa, e queste sono le piazze per la pace. E poi succede la cosa più divertente di tutti, la povera Salis. Dovete sapere che va in un albergo e vi racconto esattamente cosa succede, che i giornali in realtà di riffete raffete ce l'hanno da qualche parte, ma questa roba della Salis è straordinaria. Allora, la Salis è un'europarlamentare europea che è diventata europarlamentare per toglierla da un processo in Ungheria. Nel processo in Ungheria sono stati condannati alcune persone perché hanno malmenato e quasi ucciso quelli che loro consideravano dei fascisti. Un'operazione che abbiamo visto fare in Italia nei confronti dei poliziotti, piuttosto frequentemente l'abbiamo vista fare questa vicenda delle manifestazioni dei cosiddetti antifa che menano quelli che loro considerano fascisti a sangue, in branco, da vigliacchi di merda. Bene, lei partecipa a questa manifestazione, in Ungheria non si scherza, l'arrestano, le mettono i ceppi alle mani, cosa che avviene per tutti i pregiudicati italiani, però siccome avviene per la Salis, la poverina che occupava le case in Ungheria, facciamo finta che sia uno scandalo. In realtà non è uno scandalo perché avviene in qualsiasi carcere e in qualsiasi traduzione in tribunale, anche in Italia. Io avrò intervistato decine di persone che sono state arrestate da Woodcock o da Gratteri che in tribunale venivano portate con le manette ai polsi. Vabbè, però se le manette ce l'ha la Salis è uno scandalo, se ce l'hanno gli italiani non è uno scandalo. Viene eletta da AVS, viene portata in Parlamento e ieri decide di andare alla manifestazione No Kings, quella con la Meloni a testa in giù, quella con la ghigliottina rossa, quella con le foto di La Russa. e Nordio anche loro a testa giù. Va, questa manifestazione scende nell'albergo centrale. Voi dovete sapere che ogni volta che voi entrate in un albergo, così come ogni volta che voi prendete una casa di Airbnb, si è obbligati a dare le generalità in una specie di come si chiama? Grande terminale che si chiama web alloggi, una cosa di questo tipo. Questo web alloggi che cosa fa? Quando tu entri in un albergo, quando ti registrano, prende tutti gli alert che ci sono di possibili richieste di polizia, di arresto, di indagine, cioè sostanzialmente è una specie di grande fratello. Intanto Marco, super super grande per la tua donazione. Quindi in questo web alloggi vengono nomi e cognomi e il cervellone della questura italiana vede se all'interno di questi che sono alloggiati lì c'è qualcuno che stavano cercando, qualche coglione che ci cala. E quello che succede è che siccome i tedeschi, i magistrati che tanto amati tedeschi avevano messo un alert sulla signora Ilaria Salis, sull'onorevole eurodeputato Ilaria Salis, si presentano lì i poliziotti perché vedono un alert e quella sta dormendo da quella parte e le chiedono semplicemente di identificarsi, bussano alla porta, poverina, alle 7:30, troppo presto, devo dire che i suoi colleghi vengono svegliati alle 5 di mattina con gli elicotteri e vengono portati in carcere dai suoi magistrati per i quali lei ha votato no e poi vengono dopo 6 mesi riportati a casa senza neanche una scusa. Quindi poverina, alle 7:30 nel suo albergo, pagata dai contribuenti, non c'ha bisogno più di occupare, arrivano dei poliziotti, gli chiedono i documenti, non la perquisiscono, non fanno nulla. Quando si accorgono e lei glielo dice che è una parlamentare, vanno via, neanche fanno un verbale, se ne vanno via perché capiscono che non è una parlamentare e non possono fare nulla. La segnalazione arriva dai tedeschi, lei arriva, viene in automatico, c'è l'alert su questo sistema che hanno tutti quanti gli alberghi e che ha la questura. Loro quindi vanno là, vedono che si chiama Ilaria Salis, europarlamentare, non Ilaria Salis come la Salis di Genova o come Ilaria Salis, ce ne saranno migliaia, fanno la loro operazione. Questi poliziotti, quando capiscono che la identificano come parlamentare, prendono e se ne vanno via. Apriti cielo, cazzo! Apriti cielo! La legalitaria! Questo è un regime! E Flatoianni! E quell'altro! Questi vanno in piazza. Menano i poliziotti. Distruggono tutto quello che trovano in piazza. Lei occupa le case, non paga gli affitti nel passato, è stata eletta perché la si togliesse da un processo e questa e ha avuto una serie di precedenti di polizia e di piccole condanne per resistenza a pubblico ufficiale e questa rompe i coglioni perché alle 7:30 di mattina, sulla richiesta dei tedeschi, noi chiediamo il documento come se fosse una cittadina normale. Scusi, mi dici chi è? Quando sappiamo chi è, ce ne andiamo via. Ma ragazzi, ma questi sono pazzi. Ma questi sono veramente pazzi. Io so io e voi non siete un cazzo. È Belli, è il Marchese del Grillo. Ma vi rendete conto? L'hanno identificata, hanno capito che la parlamentare se ne sono andati via. Ma che siamo impazziti? Anche perché questo è il paese, cari amici miei, dove Sansonetti il giorno dopo, cioè sui giornali anche quello oggi, il giorno dopo il esito del referendum, scarpinato attraverso un PM che lo querela, e un PM gli chiede 3 anni e 6 mesi di galera a un giornalista, non c'è neanche una breve sui giornali, sulla Salis, la piagnucolona Salis, la piagnucolona antifa Salis, ne fa. Ma vabbè. È una cosa dice questo? Vabbè, questo adesso togliamo queste i coglioni che ci sono anche qua dentro. Cioè, ma vi rendete conto? Io la trovo una cosa pazzesca, pazzesca. Non c'entra un cazzo il regime italiano, Piantedosi, Questori, è una roba proprio dovuta. Vabbè, vagliela a spiegare. Missili su Israele, continua, è colpita una base americana in Arabia Saudita, 15 feriti, cioè l'Iran non sta scherzando, continua la sua risposta alla guerra, diciamo, americana, però in America manifestazioni come quelle della ghigliottina in Italia ce ne sono tante contro Trump e contro questa guerra e vi segnalo anche che oggi c'è un bilancio del paese, giornale che non ama la guerra come il suo presidente Sanchez, 15 paesi coinvolti, 4.000 morti, 3.400 feriti, insomma è pur sempre una guerra che esiste. Che altro vi volevo segnalare? Beh, io direi che per oggi è tutto, questa sera alle 19 facciamo una bella zuppa economica, quindi non ve la perdete se avete possibilità di essere collegati anche a quell'ora. E qui che mi dice, vediamo, ma perché? Ma questi si fanno di coca, no? Penso di no. Aquila insaziabile, in sintesi, la combinazione di una segnalazione internazionale, SIS, per la Salis, della presenza fisica di un pregiudicato non registrato, Faedda, trasformato normale soggiorno in un caso di sicurezza nazionale. Ma sì, appunto, cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Questa politica di destra e sinistra fanno telenovele. Abbiamo bisogno di gente seria che fa il dovere di cui hanno giurato. E vabbè, sono d'accordo con te. Poi vuol dire cosa, mi spiegherai cos'è la gente seria. Auguri e buona domenica anche a te, Rita. A questa sera, Fulvia Bonacci, anche a te un grande abbraccio. Noi ci vediamo questa sera con la zuppa tecnologica ed economica.